Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Pensiamo le nostre colpe, chiediamo la purificazione del cuore e della mente, uniamo, chiediamo il dono della carità.
Dal libro del Siracide, al capitolo 36, i primi 19 versetti. Abbi pietà di noi, Signore, Dio dell'universo, e guarda. Infondi il tuo timore su tutte le nazioni. Alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la tua potenza. Come davanti a loro ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così davanti a noi mostrati grande tra di loro. Ti riconoscano come anche noi abbiamo riconosciuto che non c'è Dio al di fuori di te, o Signore. Rinnova i segni e ripete i prodigi. Glorifica la tua mano e il tuo braccio destro. Risveglia il tuo sdegno e riversa la tua ira, distruggi l'avversario e abbatti il nemico. Affretta il tempo e ricordati del giuramento e si narrino le tue meraviglie. Sia consumato dall'ira del fuoco chi è sopravvissuto e cadano in rovina quelli che maltrattano il tuo popolo. Schiaccia le teste dei capi nemici che dicono «Non c'è nessuno al di fuori di noi». Raduna tutte le tribù di Giacobbe, rendi loro l'eredità come era al principio. Abbi pietà, Signore, del popolo chiamato con il tuo nome, di Israele che hai reso simile a un primogenito. Abbi pietà della tua città santa, di Gerusalemme, luogo del tuo riposo. Riempi Sion della celebrazione delle tue imprese e il tuo popolo della tua gloria. Rendi testimonianza alle creature che sono tue fin dal principio. Risveglia le profezie fatte nel tuo nome. Ricompensa coloro che perseverano in te. I tuoi profeti siano trovati degni di fede. Ascolta, Signore, la preghiera dei tuoi servi, secondo la benedizione di Aronne sul tuo popolo, e riconoscano tutti quelli che abitano sulla terra che tu sei il Signore, il Dio dei secoli. Parola di Dio.
Ecco che a questo punto troviamo in un libro sapienziale come quello del Siracide una preghiera, è una preghiera per la redenzione che invoca la fine, invoca l'avvento escatologico e la redenzione di Israele. Questa preghiera si riconnette ai versetti precedenti, ai versetti ultimi del capitolo precedente, in particolare alla confessione che la preghiera del povero è potente e che Dio farà giustizia al suo popolo. Il versetto 25 del capitolo 35 è esplicito: finché non abbia fatto giustizia al suo popolo, non lo abbia allietato con la sua misericordia. E la preghiera si fonda su questa certezza. Ecco, vediamo insieme il contenuto di questa preghiera.
E in questa preghiera, insieme ad alcuni versetti che possono essere accostati anche a certe invettive dei salmi o dei profeti, tipo versetto 11, sia consumato dall'ira del fuoco, chi è sopravvissuto e cadono in rovina quelli che maltrattano il tuo popolo, schiaccia le teste dei capi dei nemici, eccetera. Insieme a versetti come questi c'è questa preghiera perché le nazioni riconoscono l'unicità del Dio di Israele. Questa preghiera così non è un oracolo che dice che un giorno tutte le genti riconosceranno il Dio di Israele, ma è una preghiera per le genti, perché riconoscano il Dio di Israele, cioè una preghiera fatta dal popolo, non una profezia semplicemente, ma una preghiera. Non ho memoria che così esplicitamente in altri passi si possa trovare proprio una preghiera. Abbi pietà di noi, ma nel senso, infondi il tuo timore su tutte le nazioni, il timore santo, perché vedano la tua potenza. Quindi ho pensato che a questo punto anche della rivelazione e della riflessione sui libri biblici, Siracide, che è uno degli ultimi che scrive, arriva a questo punto altissimo di pregare per le nazioni. E questo insieme a cose molto simili di oracoli più antichi, quindi anche invettive sulle nazioni. E mi sembra una luce anche nuova sui testi che ci sembrano diversi. Questo Siracide, questo Bensira, sa tenere insieme, riflette sulla legge, sugli scritti profetici e sugli altri scritti, e arriva a formulare questa riflessione.
Io non so se ho spinto troppo, ma mi sono lasciata un po' seguire sia dalle note che ci sono nella Bibbia vecchia di Gerusalemme e quella nuova, che si contraddicono una con l'altra. La prima dice che comunque questo è un testo ricco di tanta speranza. L'altra invece dice che no, che non c'è nessuna indicazione, diciamo, di un'attesa messianica. Comunque, a me è piaciuto molto il versetto 10, che dice appunto: affretta il tempo e ricordati del giuramento. Ho letto che invece in ebraico e anche in latino dice: affretta la fine, ricordati del termine, fissa il tempo. Io non so se qui c'è un'attesa di un compimento della storia, ecco, nel quale si realizza il grande avvenimento della salvezza, cioè l'avvento del Messia. Non so, a me piace molto questo, perché nel tempo reale dell'autore, mi sembra, si spinge verso un compimento, ecco, in cui si compirà al tempo stabilito. Bensira dove spinge? Non so. Anche il versetto 17, che Bensira ha conosciuto e ha condiviso la speranza di un compimento, infatti dice: risveglia le profezie fatte nel tuo nome. E poi c'è invece 14:15, che conferma che l'elezione di Israele comunque risale a una decisione originale di Dio, quindi Israele primogenito, Gerusalemme luogo del tuo riposo. Mettendo insieme queste due cose, mi sembrava che da Sion, ecco, deve nascere qualcosa di nuovo. Non so se mi è venuto in mente anche il libro di Tobia, ecco, che è un po' più o meno sullo stesso nel periodo, ecco, dice appunto, ecco, ci sarà un tempo stabilito dove si costruirà non solo il tempio vecchio, ma quello nuovo, migliore dell'altro, al tempo stabilito. Quindi c'è una tensione comunque verso un compimento.
Mi sembrava che i termini iniziali, fin dall'inizio, Dio di tutti, fondi il tuo timore su tutte le nazioni. I termini che usa su questo Dio sovrano di ogni creatura, di ogni popolo, ritornano nell'ultimo versetto: sappiano quanti abitano sulla terra che tu sei il Signore, Dio dei secoli. Questa apertura universale mi pare poi nella seconda parte però diventare una preghiera per il riscatto, per la punizione dei nemici, il riscatto del popolo. E quindi questo timore sulle nazioni, questo conoscere l'unico Dio, il Dio dei secoli, sapere che Lui è l'unico sovrano, allora mi pareva il riconoscimento di chi è vinto, di chi è ricondotto. Cioè, dentro a questa preghiera, mi pare che a un certo punto questa apertura appunto universale diventi però l'invocazione della sconfitta dei nemici. Non so, mi pareva in questo sentirei tanti echi dell'Esodo, e poi si centra e ritorna sulle promesse fatte, e Gerusalemme, Sion, la benedizione di Aaron, che è la benedizione al popolo. In questo: rivolga su di te il tuo volto e ti conceda pace. Mi pareva appunto che fosse alla fine più che un'invocazione per la confessione del nome di Dio tra le nazioni, pareva più una preghiera che invoca l'aiuto di Dio e la soluzione del conflitto. Le due cose si avvicinano, non dico di no, però mi sembrava più dalla parte di Israele un grido a Dio che prenda le sue parti e lo faccia vincere, faccia risolvere il conflitto con gli avversari.
Ma io sono vicino a quello che diceva Sara all'inizio, sono meno pessimista, diciamo, di quello che diceva Paolo. E mi sembra che questa preghiera sia veramente molto universalistica, che riguardi veramente tutti gli uomini, tutto il genere umano, ecco. Anch'io sono rimasto molto colpito, non me lo aspettavo, non sapevo neanche che ci fosse una preghiera così nel libro del Siracide. Aggiungo soltanto due elementi così che mi hanno colpito. Il primo, cioè in questo senso che dicevo, il primo al versetto 5: ti riconoscano come anche noi abbiamo riconosciuto. È usato lo stesso termine sia per Israele, che ha già fatto questa cosa, e così avvenga anche per le nazioni, per il resto, per il resto dell'umanità. E poi al versetto 14 questo termine primogenito, che non so se ci sia anche, se sia mantenuto anche, cioè ci fosse nella versione originale ebraica, in greco c'è, e mi sembra un termine molto indicativo del fatto che se c'è un primogenito ci sono altri figli. Mi sembrava molto bello questo fatto.
Sì, la portata universalistica della preghiera mi sembra indiscutibile, anche se questa mi sembra implicita. Cioè, in realtà io la vedo come una grande apertura di credito verso Dio e una richiesta a Dio perché si comporti con le nazioni, con le genti, con l'umanità, così come si è comportato con Israele. E quindi è implicita la portata universalistica proprio per questo, perché Israele si rivolge così a Dio ringraziandolo per come si è comportato con lui stesso, con Israele, chiedendo a Dio di fare altrettanto con le nazioni.
È un po' paradossale che noi preghiamo questa preghiera, diciamo anche le lodi, no? Cioè, torna questo. Funzionava meglio quando c'era la teoria, c'è ancora se vogliamo, della sostituzione, perché con la teoria della sostituzione, mentre da un lato si diceva che il regno era passato da Israele alle genti e quindi ci si riconosceva come genti, dall'altro, quando si legge una preghiera come questa, eravamo noi Israele e le genti erano i pagani. E adesso è un problema nuovo, no? Perché qui diciamo che Dio bastoni bene le genti, rinnova i segni e ripeti i prodigi, vuol dire risveglia il tuo sdegno, versetto 8, riversa la tua ira, distruggi l'avversario, abbatti il nemico, sia consumato dall'ira del fuoco chi è sopravvissuto, schiaccia le teste dei capi nemici. Tutto questo, questa è la prima parte. La prima parte è la distruzione di tutti i goim, di tutti i gentili. Naturalmente questo è un linguaggio che troviamo in molti altri testi, nei salmi, anche nei profeti, magari non sotto forma di preghiera nei profeti, ma sotto forma di profezie. Dio alla fine farà questo, però questo non significa che non ci siano di nuovo i goim, le nazioni. Questo è un tratto comune, e tutto questo affinché tutte le nazioni riconoscano che tu sei l'unico Dio, se le avesse veramente distrutte. Cioè, se questo linguaggio significasse che rimane solo Israele, sarebbe contraddittorio. Il problema della universalità o della particolarità rimane sempre, ma non esiste nessun testo, o esplicito o implicito, che non contenga tutte e due. Israele non è in grado di pensarsi senza le nazioni, anche quando c'è contrasto, diciamo. Ecco, anche se sono sempre le nazioni, il fine di tutto è perché Israele esiste in quanto è, ha una missione, ecco, in funzione del mondo. Senza il mondo non ha senso l'elezione, cioè senza l'universalità. La particolarità dell'elezione è senza senso. In questo si tiene sempre nella Bibbia. A parte questo punto, tutta la prima parte è la vittoria di Dio, la distruzione dei nemici. Io ho l'impressione che qui c'è una visione che ha certamente degli addentellati storici, c'è una visione anche generale, insomma, astratta di Israele. Israele è il povero. Israele è il perseguitato fra le nazioni, e le nazioni dominano, schiacciano Israele. Naturalmente uno può vedere qui degli echi anche storici. Parla di Moab, ma certamente non è Moab, perché Moab non esiste più da molto tempo, da molti secoli, quando scrive. Ma alcuni vedono in questo, come in altri testi simili, dei riferimenti indiretti alla Siria greca, diciamo, cioè ellenistica, qui siamo in questo periodo che dominava, o all'Egitto e così via. Qui non è esplicito, però voglio dire, c'è una dimensione che può essere anche utilizzata storicamente, c'è una dimensione escatologica, ecco, in cui il nemico deve essere distrutto a tutte le nazioni, e solo così tutti riconosceranno. Il secondo grande elemento mi sembra partire al versetto 13, e anche questo è tipico dei profeti, è una delle caratteristiche dell'escatologia profetica: raduna tutte le tribù di Giacobbe nella terra, ecco. E poi c'è il popolo, quindi radunato, le tribù, poi c'è il versetto 15, la città santa, Gerusalemme. Anche questo è un tratto di molti testi escatologici dei profeti, dove Gerusalemme è al centro, e poi c'è il Tempio, indirettamente versetto 16, riempi Sion della celebrazione delle tue imprese, è il Tempio. Abbiamo questi elementi, il popolo, Gerusalemme, il Tempio, ricostituiti col raduno, è diciamo una preghiera per la redenzione escatologica di Israele, che provocherà la redenzione del mondo e che tutti i goim, che una volta distrutti nella loro arroganza, questo è l'aspetto che viene preso. Mentre Israele è povero, umile, ecco, e tutte le nazioni sono arroganti, e sono crudeli, eccetera, quando è distrutto questo, tutti riconosceranno. Ora, questa mi sembra una visione, ecco, molto importante, ma riassuntiva, se volete, ideale, se vogliamo, ecco, anche ideale, bisogna poi vedere se Israele è sempre il povero. Questo è, così è l'identità qui. Farei notare anche il passaggio che abbiamo già visto nella seconda parte del capitolo precedente fra il povero e Israele. Il povero nel capitolo precedente a un certo punto diventa Israele, e da questo nasce la preghiera. È molto interessante, no? Certo che la cosa che va sottolineata qual è? È che è presupposta. No, volevo fare un'altra osservazione. No, non prega direttamente in modo esplicito? Forse implicito. In modo esplicito per il Messia. Non c'è. Forse è implicito, ma poteva essere esplicito. Ci sono tante preghiere, anche nella liturgia ebraica, dove l'avvento del figlio di Esse c'è nella preghiera quotidiana ebraica, non è che nelle benedizioni, qui non c'è esplicitamente. È molto interessante, invece, sono ricordati i sacerdoti, benedizione di Aronne. Notiamo al tempo del pensiero, probabilmente in questa linea, non dobbiamo pensare che escluda le profezie escatologiche sulla casa di Davide, ma probabilmente per lui le profezie sulla casa di Davide sono molto escatologiche, non riguardano la storia. Nella storia ci sono i sacerdoti, al tempo del Bensira era così, ecco, il sacerdozio che assume, insomma, la guida del popolo è una comunità, ecco, che non è più un regno, non c'è più il re. Ma insomma, la cosa che è evidente è che questa distruzione delle nazioni è fatta attraverso la preghiera. Qual è il mezzo che Israele povero ha per ottenere questo? Cosa deve fare? Prendere le armi? Come davanti a loro ti sei mostrato santo in mezzo a noi, mandandoci in esilio? Questo è. Davanti alle nazioni Dio si è dimostrato santo quando ha disperso Israele, lo ha giudicato. Così davanti a noi mostrati grande fra di loro, cioè sii potente. Io lo interpreterei così, però può darsi che sbagli. Come ci hai disperso per le nazioni, mostrandoti santo davanti alle nazioni? Perché Dio giudica il suo popolo, non è che... Così adesso mostrati grande fra loro, mostra la tua potenza fra di loro, sconfiggendoli. E il versetto 5 soprattutto è il fine, che poi c'è anche alla fine della preghiera. Ti riconoscono come anche noi abbiamo riconosciuto che non c'è altro Dio, ma certo. Il fine di tutto è la redenzione del mondo. Ma questo è uno schema che troviamo anche nei profeti, no? Non saprei, penso che possiamo concordare. È un po' astratto, cioè la distruzione delle nazioni. Prendete Zaccaria. In Zaccaria c'è la battaglia finale, capitolo 14, dove Dio combatte lui, distrugge tutte le nazioni che si erano radunate attorno a Gerusalemme, vengono tutte lì e Dio le distrugge, e poi finisce benissimo. Dopo è chiaro che dopo ci sono tutte lo stesso le nazioni. E la cosa fondamentale è che la realizzazione escatologica delle promesse è un atto divino e miracoloso. In questo testo lo vediamo già, è concepito così. Non è concepito come un compito storico di Israele, è concepito come un atto sovrano di Dio miracoloso. Per questo Israele prega, faccia la preghiera, invocando da Dio questo. A noi fa impressione che si preghi per la distruzione dei nemici. Il problema esiste sempre, però, anche per Israele. Dipende come queste preghiere si applicano. Se uno prega questa preghiera pensando agli arabi o pensando, eccetera, adesso che c'è lo Stato ebraico, è una cosa. Se uno dice questa preghiera quando si è, insomma, non dico quando si è condotta ad Auschwitz, ma insomma quando si è delle comunità disperse nel mondo senza potere, è un'altra cosa, capite? Rimane una preghiera in cui la cosa fondamentale è la potenza di Dio. Questo problema esiste sempre, cioè come viene utilizzato, come viene capito e utilizzato le promesse di Dio e anche i contenuti della preghiera. Non so se era questo il punto in discussione, non lo so cosa pensi esattamente il Siracide, ecco. Può darsi che pensi anche a qualche nemico storico.